Bentornati su Forgotten Stories. È un po' che non ci sentiamo, ma ci sono stati cazzi.
Aia, non c'è bisogno di periodo assenza, cose.
Bentornati su Forgotten Stories.
Esatto.
Benfornati su
Forgotten Stories.
Una piccola nota in post. Mi sono accorto di aver detto alcune cose abbastanza confusionarie. Non me ne vogliate. Semplicemente non vedo One Piece da anni, ho smesso di vederlo da Big Mom in realtà, ma comunque ci saranno alcune inesattezze. Mi è stata fatta confusione durante questa puntata e purtroppo non potevamo mica registrare tutto da capo. Chiedo perdono una seconda volta e buon ascolto. Bentornati su Forgotten Stories. Finalmente è uscita su Netflix la famosa serie di One Piece, il remake. Trasposizione, voglio dire, live action del famoso manga di Eiichiro Oda, che ha cambiato il mondo del fumetto giapponese e mondiale dagli anni che era 90, non mi ricordo neanche più. Sono in compagnia in questo momento di Michele, definito Exades, e di Alberto, comunemente definito, perché è definito non lo so, Sankiel. Ciao!
Ciao!
Salve!
Allora, come già accennato, negli ultimi periodi, negli ultimi giorni è uscita la serie di One Piece e devo dire che, per quel che mi riguarda, è stata una serie molto, molto decente. Piuttosto decente. Mi è piaciuta, va bene. E quando hanno annunciato la serie, mesi se non anni fa, non mi aspettavo molto, se devo essere sincero, anche perché dopo il passato di Netflix e la trasposizione di serie come quel capolavoro di Death Note, Cowboy Bebop, non mi ricordo neanche se è fatto da Netflix, ma comunque va bene, le aspettative non erano molto alte, non so i miei colleghi qua, però sì, io non mi aspettavo nulla. Tuttavia le prime immagini, i primi trailer, soprattutto il secondo trailer, mi hanno fatto ricredere abbastanza in fretta, perché comunque ciò che vedevo mi sembrava bello. Gli attori ci stavano, secondo me. Gli eventi sembravano ripercorsi abbastanza fedelmente. E quindi sì, ora che abbiamo visto la serie, personalmente mi è piaciuta.
No, allora sì, diciamo che in generale, quando hanno annunciato la serie di One Piece per Netflix, un po' l'impressione di tutti è stata, penso, la solita, no? Quando annunciano una serie importante, la trasposizione a serie TV di un fumetto, di una serie anime molto importante, quello che ti aspetti poi alla fine è sempre un po' la cringiata. Forse anche perché ultimamente ci siamo abituati, non mi riferisco a quello dei giochi, quello è un altro discorso, quindi altre serie che in realtà sono tutte bene. Mi riferisco tipo, per esempio, alle recenti trasposizioni dei Cavalieri dello Zodiaco, per esempio, che è una delle pietre miliari, diciamo, del fumetto giapponese. Finisce che un po' ti aspetti quello, come sono stati anche appunto quello che citavi tu, Death Note nel caso di Netflix, sempre Cavalieri nel caso di Netflix, o altre cose più o meno decenti come quella magari di Full Metal Alchemist. Quindi diciamo, la prima idea è quando ti metti davanti un colosso come One Piece, che tutt'altro è che qualcosa di normale, ti aspetti, non lo so, One Piece cosplay o la parte opposta, il cosa c'entra questo, non è quello che ti aspettavi. Pensate che per creare questa serie sono stati spesi, se non sbaglio, tipo 17 milioni a puntata. Fate voi il conto.
17-18, so pure io, sì.
Tra i 17 e i 18 milioni di dollari per ogni episodio di One Piece, quindi una cifra veramente molto, molto, molto grande. Sicuramente non
4 milioni per 8 episodi.
Sì, 140, sì, 130, 140 milioni, poi non so se effettivamente quanto. Quindi è stata sicuramente una gran bella spesa, è comunque ragion veduta, perché noi stiamo parlando appunto di uno dei colossi dell'animazione giapponese e del mondo dei manga giapponesi, il quale One Piece, che ha preso praticamente le redini di Dragon Ball ed è diventato il nuovo shonen di punta, appunto perché penso che un po' tutti lo sapete, questi fumetti nascono su una rivista giapponese che si chiama Weekly Shonen Jump, dove appunto vengono pubblicati tutti i fumetti per ragazzi e poi vengono trasposti, diciamo, nei volumi che riguardano solo la serie, in questo caso One Piece. E quindi le aspettative appunto erano un po' così, un po' prese con timore. Non sapevi cosa aspettarti, come dicevi tu, dal quando è uscito il trailer. Anche io mi è dato un attimo quel feeling che mi diceva sì, forse no, questo mi sembra, questo non mi piace, questo non mi piace, che poi in realtà comunque è quello che poi si è riversato sulla serie effettivamente.
Parlando della prima puntata, tanto per cominciare, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto? Possiamo fare delle comparazioni tra questa e l'anime, tanto per vedere se ci sono delle cose che effettivamente hanno cannato oppure che hanno azzeccato in pieno. Per esempio, nella prima puntata non sono partiti direttamente da Kobe che piglia in mare Luffy col suo barile. Si fa vedere una piccola introduzione in cui si capisce il perché Luffy sia finito in quel barile, che non aggiunge chissà cosa, però dà un quel velo di continuità che magari poteva sembrare mancare in alcune persone.
Ok, allora direi comunque di separare la serie per gli archi dei personaggi che rappresentano più o meno inizialmente. Mm-hmm. La prima arca, diciamo, presentano Luffy, Rubber o come preferite, al pubblico. C'è ovviamente da dire che la serie non segue in maniera religiosa gli eventi successi nell'anime e si sono presi delle libertà d'autore qua e là.
E meno male, aggiungo.
Parecchio prominenti, ma dipende dal caso. Però la rappresentazione generale, l'immagine che hanno dato, non è tanto differente dalla realtà. Se dobbiamo partire dalla prima parte e la presentazione di Rubber e il come parte questo suo mistico viaggio all'avventura, è alquanto fedele e ci prepara, ci dà un incipit verso quello che sembra effettivamente una bella avventura. Il primo episodio ha sicuramente dato a molti questa voglia di scoprire di più cosa succede. È un pochino dopo che puntano i problemini, ma neanche troppi fortunatamente. Direi la prima saga della quale potremmo parlare è quella di Zoro, che secondo me è rappresentata molto fedelmente.
Sì, da quanto ricordo è quasi uno a uno, da quando l'hanno liberato dalla base di Morgan Mano Ascia, non mi ricordo come era chiamato in italiano.
Va bene così. Allora, in realtà le differenze ci sono e non ci sono, perché, allora, d'accordissimo sul cambiare un po' la, diciamo, l'ordine del racconto, quindi, vabbè, in egual modo, e non potevano fare altrimenti, si parte con la presentazione di Gold Roger, che dà inizio sia al fumetto che alla serie, che all'anime, che all'era dei pirati, quindi è proprio, diciamo, la parte fondamentale, no? Quindi quando... Ormai tipo nel cartonato siamo abituati a vederla praticamente ogni puntata. Però in realtà comunque segue molto le scene del fumetto. Anche quello che dicevi tu, forse magari ti ricordavi male, però in realtà lui si vede che si mette in mare con la sua barchetta e poi tipo c'è appunto ha un problema e si infila dentro il barile. Non ti fanno vedere che si infila dentro il barile, ma ti fanno capire che la sua barchetta sta per affondare tipo in una sorta di
ciclo. Quella scena la fanno quasi subito.
Sì, ma è proprio una scenetta veloce, quindi poi va a finire appunto sulla nave d'Albida all'interno di questa cassa, quindi
chiedo bene amore.
È quasi uguale. Quello di Zoro invece è su Zoro che ci sono tante differenze. Nel cartone animato, cioè, vabbè, io dico cartone animato, ma ovviamente parliamo della serie originale. Praticamente lui
quindi
è già
animato.
Nel cartone, nel fumetto, che praticamente sono identici.
Quindi nel cartone animato. Triggeriamo gli avanti degli anni.
Sì, vabbè, ok, scusate. Nell'anime manga, ok, dirò dell'anime. Cercherò di dire ogni volta nell'anime manga, va bene? Nell'anime manga. Nell'anime manga, no, bruttissimo. Nell'anime manga diciamo che Zoro già si trova appunto in questo cortile che dà sulla spiaggia, questo cortile verso zona spiaggia della base della marina, già è già diciamo è stato catturato, invece qua te lo fanno vedere che ancora deve essere catturato. E ti fanno vedere proprio la scena quando parla con Morgan e del patto che prendono e del patto che fanno. Diversamente invece una cosa che mi è piaciuta tanto in questa parte di Zoro è appunto la scena di presentazione di Zoro. Ti fanno vedere una scena dove lui incontra Mr. Seven della Baroque Wars, che è una scena che in realtà nell'anime, nel manga, viene introdotta molto più avanti, perché viene introdotta nella saga di Alabasta, dove ti dicono che Zoro conosce la Baroque Wars perché era stato contattato da loro per unirsi e che aveva incontrato questi tizi prima dell'incontro con Luffy. E appunto invece loro hanno deciso di usare questo espediente per presentarti Zoro con già un primo combattimento, invece di fartelo vedere per la prima volta appunto appeso, messo quasi in croce nel cortile della marina. Quindi questa è una cosa che a me è piaciuta tanto. Poi comunque tutta la parte di Shanks, di Luffy da bambino, quella praticamente l'hanno rifatta, non dico identica, ma quasi.
Cioè, hanno tagliato qualche parte inutile.
Sì, ma piccolezze. E poi non sempre in realtà ti tagliano cose, ma magari ti prendono alcune scene che nel manga e nell'anime sono ripetute. Cioè, che ne so, c'è un incontro al coso, alla locanda dove tutti stanno bevendo, succedono delle cose in quella scena, poi più avanti c'è di nuovo quella stessa scena alla locanda in un altro giorno dove succedono altre. Loro le hanno accorpato queste scene e le hanno fatte uniche, quindi le fanno succedere diciamo sempre più o meno nello stesso momento. Ho fatto un esempio con la locanda, in realtà questa cosa succede in diversi punti, poi ve ne farò un altro esempio un po' più avanti quando arriviamo alla quinta puntata, credo, se non sbaglio.
Sì, effettivamente l'introduzione della Baroque Works pre-Zoro già ci fa capire che vogliono fare un seguito praticamente sin dall'inizio, praticamente dalla prima puntata, e quindi penso che già sono in moto a fare tutto il resto come ci aspettiamo.
Poi l'arco della Baroque Wars è quello subito successivo all'arco dell'East Blue che abbiamo visto in questa stagione.
Ma anche se non fosse stata intenzione continuare, se avessero cancellato a un certo punto, il fatto che abbiano introdotto la Baroque Wars subito indica che c'è un mondo intero.
Anche. Poi continuiamo subito dopo con la saga di praticamente di Usopp col capitano Kuro.
Sì.
Che anche qui voglio dire, e qui forse nasce la mia prima critica.
Scusa, stai saltando per me la parte più importante, che nonché la mia puntata preferita, che è la seconda, che è l'arco di Buggy Clown.
Sì, è vero. Perché che mi riguarda potrebbe essere,
viene prima
non
di
dico la più divertente, ma a me è piaciuta veramente tanto quella puntata.
Allora, diciamo che fondamentalmente all'inizio, cioè Zoro, Nami, Luffy è diciamo la base di partenza, no? Il gruppo di partenza, sono i primi. Infatti tant'è che Zoro qua ci battono molto di più su questo concetto nella serie di Netflix rispetto all'anime manga, dove Zoro è il primo ufficiale.
Sì.
Nel fumetto non ci puntano tanto su sta cosa.
Non subito almeno.
Non subito, però il discorso è che una cosa su cui hanno puntato molto nella serie Netflix, a differenza dell'anime e del manga, è che Zoro viene praticamente subito riconosciuto come il primo ufficiale, perché appunto è anche perché è il primo membro che effettivamente si unisce alla ciurma di Luffy. In seguito a Nami,
sì,
all'incirca, anche se vabbè, sappiamo che Nami realisticamente non si è ancora unita alla ciurma, lo farà di fatto poi nella saga di Arlong. Nel fumetto invece però viene usato molto, e questo ti dà l'idea effettivamente della parte del primo ufficiale. Oda lo usa come riferimento, perché in tutto questo abbiamo parlato di One Piece ma non abbiamo mai citato Eiichiro Oda, autore del
io l'ho fumetto. Citato, vabbè,
sì, io me lo sono dimenticato allora. Che praticamente diciamo viene usato come punto di riferimento quando si deve parlare di responsabilità del capitano, di cosa deve fare e cosa non deve fare per diciamo non perdere la fiducia e il rispetto dai suoi compagni, dei suoi sottoposti. Quindi viene usato come spente narrativo proprio per farti capire se Luffy in questo momento non fa questa cosa, il mio rispetto e il rispetto anche degli altri ne verrebbe meno nei suoi confronti. Quindi se è un vero capitano dovrebbe reagire a questa situazione in un certo modo, e quindi ti fa capire perché loro rispettano così tanto Luffy, perché effettivamente fa le cose che dovrebbe fare da capitano. È un po' anche il ruolo del primo ufficiale alla fine, poi lo possiamo vedere un po' come il ruolo del primo ufficiale.
Sì.
Diciamo che nel manga la questione del primo ufficiale non viene mai messa molto in ballo, perché più o meno in molti la danno anche per scontata, ma il rispetto del, come si chiama, della ciurma per Rubber non viene dalla sua posizione o dalle posizioni dei vari membri, perché loro si sentono praticamente una famiglia, viene più dal fatto che vogliono bene a Rubber e Rubber vuole bene a loro.
Sì, sì, ma è questo che ha rispetto.
Io non ricordo se questa cosa viene affrontata così presto nel manga.
Il vero momento in cui Rubber viene veramente preso come capitano credo sia a, come si chiama,
Water 7,
esatto,
esattamente ciò che stavo dicendo.
Allora sì, è un momento molto importante.
Non ricordo se ne parlano all'inizio del manga, ma Water 7 diventa quasi centrale in un certo momento, che ovviamente non spoiler.
Vabbè, però infatti sta andando un po' avanti, torniamo a Buggy. Sì. Allora, diciamo, impressioni. Mia puntata preferita, in assoluto, la seconda. Ho adorato come hanno fatto Buggy, ho adorato come l'ha interpretato l'attore, nonché attore che io avevo già visto per la prima volta in Agent of S.H.I.E.L.D. Non mi aspettavo grandi cose da lui, perché comunque è un attore bravo, però non mi aspettavo che facesse un'interpretazione così bella di Buggy, perché a me questo aspetto un po' dark, un po' più tetro, è piaciuto tantissimo, ci stava benissimo. Quante volte ho detto che mi è piaciuta tantissimo?
Troppe.
Abbastanza. Ma per quel che mi riguarda, puoi dirlo ancora di più, perché mi aggrego agli elogi. Quell'attore è stato brevissimo, non so se lo conoscevo da prima, non l'ho riconosciuto in realtà, ma è stato veramente bravo. Ha preso un personaggio così goofy, così clown, appunto, e l'ha reso qualcosa, forse un po' ispirato da Joker, non lo so, ma l'ha reso una minaccia un po' più tangibile, perché rendere una minaccia un clown non è facilissimo. Solo perché c'è riuscito il Joker non significa che ci riescano tutti.
Ma tu metti il Joker dovunque,
anche nella parte. Ma io lo toglierei ovunque il Joker, ha rotto le balle.
No vabbè, però diciamo che in questo contesto il pirata clown ci sta molto bene. Allora, nel fumetto è chiaramente un malvagio, cioè non ha mai fatto trapelare il fatto che lui fosse un buono, anzi, viene presentato, e secondo me questo aspetto nella puntata è troppo sottovalutato, troppo malvisto, cioè se no malvisto, scusa, è stato trasposto un po' male secondo me, perché praticamente loro te lo presentano come lui ha questa barca che ha distrutto totalmente una città col cannone.
Sì.
Qua questa cosa te la fanno intuire, te la dicono in realtà, ma nel momento in cui Nami, intanto quando sono all'interno del tendone, io ero mezzo lì con la percezione, non riuscivo a capire se si trovavano sulla sua nave dove magari aveva un tendone, oppure se erano in città. Effettivamente erano in città, mi sembra di aver capito alla fine, perché poi Nami
erano in città,
hanno avuto questo
praticamente problema. Gli ha attaccati in mezzo al mare per assopirli, e poi se li è portati in città, nella sua base.
Esatto, cioè. Sì, sì. Loro praticamente, Nami esce fuori un attimo per scappare, vede la città distrutta. Questa cosa è stata resa veramente male, perché quasi non si vede. I personaggi, effettivamente, quelli in questa scena bellissima dei cittadini presi in catene, messi lì attorno ad applaudire come spettacolo forzato prigioniero, bellissima da un punto di vista estetico, però... i personaggi erano quelli, c'era il sindaco, era lui, c'era il bambino, c'erano un po' tutti, diciamo, i personaggi principali di quella minisaga, che però si è svolta in maniera tanto diversa, chiaramente, nel fumetto. Capisco che la vuoi tagliare molto e le vuoi dare una sua personalità, però secondo me vedere un po' meglio la città distrutta sarebbe stato più carino, invece di quella scenetta un po' rattoppata.
Sono d'accordo, potrebbe essere stato un problema di budget, però. semplicemente.
Allora, più che un problema di budget è un po' come decidi di suddividere il budget. Su quella puntata hanno sicuramente investito tanto sulla scena del circo, sulla teca con l'acqua, molto bella anche quella scena. Hanno investito tanto sulle scene principali di Buggy e sulla computer graphic di Buggy, del suo potere, ben riuscita, non proprio, perché anche sul finale, questo è il mio parere, un po' come la risolvono col discorso delle casse, cioè fammi vedere che tipo le attaccano in qualche modo, le chiudono, perché non lo so, non mi ha, diciamo che quello che mi ha soddisfatto meno in generale in questa serie sono state appunto le risoluzioni di alcuni combattimenti, che sono stati molto sbrigativi, però accompagnati invece da una costruzione per arrivarci molto molto bella.
È vero, questa cosa di come hanno risolto il problema di Buggy, perché tipo questa cosa me la ricordo nel manga, i pezzi di Buggy venivano lanciati da qualche parte, venivano persi da Buggy, e lui era stato costretto a stare con solo i piedi e le mani, formando questo coso mitologico alto tipo 20 centimetri. E nel manga succedeva un piccolo viaggio che si vedeva attraverso le copertine che cambiavano da capitolo a capitolo, dove vedevi Buggy che si incontrava con degli animali che ovviamente non poteva combattere in quanto non era completo, ed era abbastanza comica la cosa. Qui l'hanno semplicemente risolta dopo. Loro chiudono i suoi pezzi negli scatoloni, nei bauli, e se ne vanno, lasciandogli tutto il tempo e la libertà di ricomporsi normalmente. Questa cosa posso anche capire perché l'hanno fatta, per evitare di allungare il brodo e mettere altre cose.
Ma diciamo, cioè, l'avventura di Buggy su quell'isola del tesoro era veramente troppo divertente.
Temo di non ricordarla, quindi ora che mi hai detto sta cosa me la cerco su YouTube da qualche parte.
Però Buggy poi è stato usato, sempre nella serie, come collagene per introdurre Arlong, praticamente.
Sì, stavo giusto per questa cosa, che è stato utilizzato in maniera abbastanza intelligente per introdurre il villain principale di queste 8 puntate, ovvero Arlong. Ma andando con ordine, ci sono stati degli errori per quanto riguarda almeno la prima puntata. Durante il combattimento con Morgan, questo è l'errore più grande che da quanto so è stato trovato, c'è Zoro che fa una capriola, una giravolta a terra, e il fodero della katana bianca si piega. C'è stato il video di uno che praticamente ha preso quella scena, l'ha aggiustata in CGI frame per frame, e ciò ha causato un'indignazione abbastanza generale di quelli che dicono: ah, con 18 milioni a puntata non riuscite neanche a fare questa cosa che questo tizio ha fatto in 2 minuti. Come se gli errori di questo tipo non fossero stati sempre presenti. Ricordo ancora la tazza di Starbucks nel Trono di Spade. Ricordo l'etichetta di...
Ma voglio dire, sono tutte polemiche alquanto inutili, su via.
Assolutamente sì.
Sicuramente un errore, va bene.
Però già c'era la gente che si lamentava e che faceva politiche stupide. Ora, anche su questa cosa che è un errore che poteva capitare a chiunque.
Vabbè, giustamente dico, con 18 milioni di budget è un errore che non doveva capitare, però... onestamente io neanche me ne sono accorto.
Neanche io me ne ero accorto, quindi non è un problema chissà quanto grande, non è un buco di sceneggiatura, non è una CGI che mi spiattellano in faccia rovinandomi.
Non è la prima versione di Sonic.
Minchia, questo burn inaspettato, però ci sta, bravo. Mi è piaciuto.
Bene, direi che possiamo continuare finalmente quello che io ho anticipato prima, la saga di Usopp.
Parliamo della saga di Usopp, bravo, fagli onore.
Che arriva e si insinua nei nostri cuori con il piccolo Usopp, che comincia a fare la sua fama di persona che non dice spesso la verità. E ovviamente, come dice il famoso detto, al lupo,
bravo.
E poi nessuno ti crede più.
Sostituite il lupo con i pirati e avete Usopp, che per chi mi riguarda suona malissimo, lo chiamano sempre Usopp, mi dispiace, che però ha perso il naso da Pinocchio. A me va benissimo,
sarebbe stato un buco nello schermo.
Anche così, va benissimo così.
Forse avrebbero voluto farlo un po' più pronunciato con del trucco, ma non è stato per niente
qui un problema. Però dobbiamo rincarare la dose di Alberto.
Oh no!
Perché praticamente il punto debole di tutta questa serie sono indiscutibilmente i combattimenti. Veramente sembra di guardare praticamente un Pirati dei Caraibi freebooter praticamente.
Allora, ma a me quello
comprato non dispiace. Dal come si chiama, dal tutto mille.
Allora, a me questo in generale non dispiace, cioè per esempio il combattimento tra con Luffy Morgan, quello è molto carino. Luffy Morgan contro
non è stato malaccio, però sono tutti gli altri a seguire che
Non so se voglio introdurlo adesso. Diciamo forse la più grande pecca di questa serie TV è sicuramente il combattimento con Arlong.
Sono d'accordo.
Vabbè, ma ci possiamo arrivare, però già il combattimento con l'antagonista della serie di Usopp già è molto triste.
Sì, però diciamo non è uno di quelli fondamentali. Ti dirò, ho visto molto più combattere Kuro che non Arlong. Molto sbrigativi, questo sì, però diciamo che fondamentalmente magari da dei personaggi non, cioè da dei nemici non principali me lo posso aspettare un combattimento più sbrigativo. Da un combattimento importante come quello di Arlong, perché poi parliamoci chiaro, alla fine stiamo parlando di uno shonen. Nello shonen, scusa, di un battle shonen, le botte le vogliono vedere un po' tutti, no? Quindi il fatto che combattendo con Arlong si risolve praticamente con due colpi è un po' una tristezza. Molto triste. D'altra parte hanno lavorato molto bene su tantissime scene, soprattutto diciamo su quella dei background dei personaggi, che forse è stato il loro, diciamo, il loro target principale. Volevano come prima cosa farti affezionare ai protagonisti, e da quel punto di vista hanno proprio fatto centro, proprio 100 punti.
Sono d'accordo. Complice anche il fatto di aver azzeccato gli attori.
Obiezione, io
Objection!
Esatto. Allora, punto 1, parliamo di qualcosa di fresco della saga di Kuro. Merry.
Sì.
L'hanno ucciso,
ci sono rimasto malissimo.
Io no.
Ci sono rimasto malissimo.
Io ero totalmente scordato di lui, in realtà.
Ma come, Merry? Anche lo stesso nome della nave, quindi come fai a dire
Merry? Lo so, Merry? E io mi ero scordato di lui, che esistesse proprio.
Allora, ha senso, per la parità che gli hanno fatto, ha senso.
5 minuti di angolo di vergogna, ti prego.
Dopo.
Per Vincenzo.
Allora, dopo.
Non cambia assolutamente nulla, in realtà. Però ci sta, in qualche modo.
Ci sta,
allora. Dire, va bene, è un personaggio che non ritorna mai più. Ok, va bene. C'era bisogno di ucciderlo? Va bene.
No, però realisticamente pensaci, no? Cioè, per la ferita che gli fa Kuro, no? Comunque la stessa che praticamente quasi la stessa scena. No, forse gli spara. Lo trafigge. Non mi ricordo. Diciamo che nel fumetto si salva per il rotto della cuffia. Pensi che sia morto, invece te lo ritrovi vivo, molto ferito, ma è vivo. Qua. Oh, va bene. Per come l'hanno ferito, poi l'hanno buttato nel pozzo. Non sai Zoro. Cioè, Zoro sopravvive da quella cosa. Il povero piccolo Merry no.
E tra l'altro questa cosa va a sistemare, tra virgolette, una cosa che io ho sempre odiato di questa serie, dove uno può stare letteralmente con una granata in mano che gli esplode e si salva perché la trama lo esige. E questa cosa succedeva di continuo, soprattutto ad Aso, soprattutto
il top armor di One Piece up norm.
Madonna, mi stava sulle balle questa cosa. Quindi se qualcuno muore, a me non dà problemi. Oppure, se me lo vuoi far sopravvivere, non me lo fa sparare in faccia, o al cuore in questo caso. A me non dà problemi. Tra l'altro, la capra non me la ricordavo neanche, quindi...
Poveretta, povero Merry.
Invece,
stiamo parlando già di Usopp, che finalmente hanno pronunciato bene per tutta la serie, perché effettivamente Usopp è giusto.
E io pronuncerò Usopp perché mi fa strano Usopp.
È abitudine, però Usopp è giusto. Questa è un'altra delle mancanze, secondo me. Una delle altre mancanze in quella puntata è il piano di Kuro. Piano di Kuro nel fumetto era ben elaborato e aveva perfettamente senso.
Dici.
Qua non ha senso.
Dici.
Allora, uno dei problemi principali che si pone nel cartone animato Kuro è Ma dopo che la tizia muore, giusto? Dopo che la ragazza muore, perché le cose dovrebbero arrivare a me? Visto che sono l'unico che vive qua e sono il primo sospettato?
Giusto? È sempre il maggiordomo dopo tutto.
È sempre il maggiordomo dopo tutto, no? Quindi anche qua il maggiordomo, tra l'altro, ragazzi, però fatto benissimo. Cioè rende benissimo con questo vestito super elegante. Hanno mantenuto molto importante il discorso del alzarsi gli occhiali con il palmo.
Quella era caratteristica chiave del personaggio, non potevo
non potevano sbagliarla. Però appunto dicevo, nel fumetto lui fa un piano un po' più elaborato, cioè sempre per il compleanno di lei dove avrebbe ereditato tutto, che poi qua hanno aggiunto il dettaglio del discorso del campo navale che ha molto senso, là praticamente avevi l'impressione che prendesse i soldi dal nulla.
Mm-hmm.
Praticamente fa ordine alla sua flotta, cioè più che alla sua flotta, alla sua banda di pirati, di venire in città e praticamente combinare caos per fare in modo che la marina pensi che la ragazza è stata uccisa dai pirati che sono sbarcati. E lui miracolosamente si è salvato e sta prendendo in eredità praticamente il mondo, cioè sta prendendo in eredità in questo caso appunto il porto navale della ragazza. Qui invece praticamente si fa bastare di arrivare a mezzanotte a ucciderla, cioè il primo marine mezzo intelligente che arriva va a indagare e ci mette 2 secondi a fare 1+1.
Sì, hai ragione, non ha senso,
cioè, molto meno elaborato di quanto non lo era. In realtà mi è venuta a mancare un po' questa parte,
specie dopo che ha ammazzato l'avvocato.
Sì, soprattutto dopo che ha ammazzato l'avvocato. E tu, allora, tu arrivi e ammazzi l'avvocato, la ragazza, non lo so, e i tuoi complici sono il cuoco e la tizia delle pulizie che miagolano, giusto? arriva non lo so lì che arriva vabbè che in quella parte di mare è data in mano a coso, a Manolascia, a Morgan, che è un deficiente, però voglio dire, ti arriva il primo, non lo so, capitano della marina, anche Cobby stesso arriva lì. Quindi, quello è morto, tu sei vivo. Sei stato tu.
Per forza.
La casa era barricata e nessuno poteva entrare e uscire. Tutti morti tranne te.
Questa è la missione tutorial di un gioco investigativo proprio al primo capitolo.
Sì, l'hanno reso
solo... un delitto a casa chiusa dalla quale esce una persona.
E chi è il colpevole?
Chi è il colpevole?
A meno che non arriva lo Sherlock Holmes di turno e dice no, non può essere lui, troppo ovvio. E se ne va. No, insomma, l'hanno resa abbastanza ridicola questa cosa. Mentre nel fumetto era un minimo pensata e ci stava anche. Magari poteva sembrare surreale il piano perché la notte dovevano arrivare quelli. Era tutto un po' un casino molto articolato e difficile da riuscire. Però aveva senso.
È vero. E questa cosa si controbilancia col fatto che comunque Aesop, lo chiamo Aesop, è stato interpretato in una maniera perfetta per quel che mi riguarda.
Fantastico, bellissimo. Anche la scena dove lo presentano è stupenda, quando si vede la Merry, Luffy guarda la Merry guarda Luffy e poi esce la testa di Usopp.
Sì. Questa nave ha questo e questo. Ah, ma tu che fai? Io tolgo merda di piccione. Da
però te la passa bene, vabbè, lui te la pone benissimo, poi arriva Zoro e pulisce la merda dalla figlia.
Esatto. Fantastico, perfetto. C'era Garp così presto? Non mi risulta.
La risposta in realtà è sì, però non viene subito presentato come nonno di Luffy.
Ok, perfetto. Allora, la nave a pesce.
Il ristorante sul mare.
Posso dire che l'attore di Sanji è la cosa migliore di tutta questa saga, di tutta questa serie, ragazzi. Perché oltre all'essere molto fedele al personaggio, lui ha imparato a cucinare come professionista, ha preso qualche lezione di cucina professionale, ha preso lezioni di taekwondo, ha fatto tutte le sue scene di stand e ogni tanto cucinava per la troupe.
È fantastico. Ragazzi,
questo è Sanji.
Ha deciso di diventare Sanji per interpretare Sanji.
Esatto.
Wow, bellissimo.
Penso che il metodo Stanislavski,
io posso dire che nonostante Sanji non sia il mio personaggio preferito,
neanche il mio.
In questa serie praticamente lo è.
Rubava la scena, ragazzi, rubava la scena.
Letteralmente questo tizio arriva e ha risvoltato per me tutta la serie di One Piece. Perché probabilmente è stata la prima volta che io ho sentito veramente le emozioni che traspaiono dal manga trasposte su pellicola.
Ed è stato anche migliorato a livello di personaggio, secondo me. Perché, vabbè, la sua caratteristica principale non è che sia un cuoco, in realtà. Non è che combatta soltanto con i calci. È il fatto che è un donnaiolo simp del cacchio. E questa cosa l'hanno totalmente tolta, perché immaginate il clamore che avrebbe fatto.
Allora, non l'hanno, no, più che altro non l'hanno resa così comica come nel fumetto, l'hanno un po', diciamo, ridimensionata. No,
è un po' più, è un po' più classy, certamente. Vede una bella donna, io ci provo, direi... Però...
Nami Chuan!
Però spero glielo facciano dire una cosa del genere prima o poi.
Vabbè, ma come hanno ridimensionato molte delle scene comiche di One Piece, eh? Questo anche negli altri, sì, personaggi. Solitamente sono tutti che urlano, si arrabbiano se succede una cavolata. Qua fanno la battuta comica tra Nami e Zoro solitamente, mentre magari nel fumetto ti vedi proprio la scena di Rubber che combina la cazzata. Mi viene anche a me qualche volta di chiamarlo Rubber e non Luffy. Fanno la cazzata e sono loro due che urlano: ma sei in questo modo?
Sì, è vero.
Ma ti abbiamo appena detto di non farlo.
Però almeno hanno reso abbastanza bene il battibecco tra Zoro e Sanji. Loro sì, che si fanno le battutine a vicenda. Ah, t'ho salvato io, non è vero. Vai a cucinare, vai a lucidare la spada.
Questa storia d'amore farà impallidire probabilmente anche quella tra Gimli e Legolas.
Mm. O quella tra Elrond e l'altro, come si chiamava il nano?
Cavolo, non mi... Balin,
cacchio!
No, Balin? No, Balin, il figlio di Balin. Vuoi dire il figlio di Balin?
Il nano che c'era in, Lord, in Rings of Power.
Rings of Power, sì, sì.
Vabbè, il nano, quello là.
Durin 4.
Durin, perfetto. Sì, Sanji ruba la scena, sempre e comunque. Fantastico. Non è mai stato il mio personaggio preferito nell'anime, quello era Zoro, ma qui veramente ruba la scena. Anche perché comunque le cose più importanti le fa perfettamente. Quando va a cucinare per il tizio morto di fame, che purtroppo quella scena nasce e muore là, perché hanno tolto tutto da un Krieg, l'ha fatto perfettamente.
Proprio in questo sono felice, perché...
Sono felice anch'io, hanno condensato un personaggio un villain abbastanza ridicolo come Krieg in una scena dedicata a Dracul Mihawk, scena di cui parlavano anche nel manga, perché era successa, e basta, non dovevano ripresentarlo più, hanno fatto la cosa migliore, assolutamente. Questo è uno dei tagli che sono felice hanno fatto, non so parlare.
Sì, sì. Alla fine, allora, lì la cosa importante era far trasferire appunto quello che è il carattere di Sanji e quali sono, diciamo, qual è il suo quasi, direi, dogma, in un certo senso. Sì. Perché lui lo segue quasi religiosamente veramente ciò che gli ha insegnato Zeff, cioè, se c'è una persona affamata tu lo devi fare mangiare, chiunque esso sia. Non, sì, ha importanza, un nemico, amico... anche se quello poi finisce di mangiare si alza e ti spara, tu gli dai a mangiare. Anche lì secondo me ci sono delle mancanze, ci sono un po' delle piccole mancanze, perché poi appunto il pirata che noi vediamo qua che aiuta quello che arriva affamato, non si intuisce, ma è uno degli uomini di Creed.
Sì, era il suo primo ufficiale, mi pare.
Era il primo ufficiale di Creed, quindi che lui si riprende, porta il mangiare a Creed, quello si riprende, tornano, gli attaccano. E nonostante questo non si pente di quello che ha fatto. Dici, intanto io ti ho fatto mangiare, e farò mangiare anche te che sei arrivato qua affamato al capo. Poi se tu cerchi di ucciderci, ti pestiamo di mala maniera. Però intanto ti ho fatto mangiare.
E hanno invece sostituito Krieg con Arlong nella sua prima apparizione ufficiale nella serie, introducendolo come il cattivo principale di questa prima stagione. E hanno fatto la cosa migliore, per quel che mi riguarda.
Ha molto senso anche il fatto che lui si incontri con Buggy.
Sì, concordo.
Perché ti dà appunto molto più forte il senso della banda di Arlong, dei pirati di Arlong, che vuole conquistare questa parte di mare. Mm-hmm. Tutto quello che succede in questa parte di mare deve rispondere a me. Quindi se tu sei un pirata... devi pagare la tua quota a me e poi puoi fare quello che vuoi.
Sì, sono d'accordo.
Quindi ci sta veramente, ci stava veramente tanto tanto bene.
Che poi utilizza la testa di Buggy e il suo detto io ho occhi, orecchi ovunque per far uscire un orecchio dal cappello.
Ma, bellissimo.
Allora, sta cosa mi ha fatto morire perché è un ritorno a ciò che ha detto, però mi fa pensare anche, ma come sei così deficiente che tu hai quel cappello 24 ore al giorno e non ti sei accorto che c'era qualcosa che non andava?
Ma gliel'ha riparato. Il bug più grande, secondo me, è che in realtà dopo Nami aveva riparato questo.
Esatto.
Come fai a non aver provato?
Vabbè, non lo vede. Tu parli di bug, quello si chiama Buggy, quindi...
Touché. No, allora, poi altra cosa, una delle cose che vi dicevo prima, che vi avevo precedentemente annunciato, era uno degli accorpamenti, è proprio in questa scena.
Nelle precedenti puntate.
Quando parlavo di accorpare le scene ad altro, il primo, tutte le scene, alcune delle scene, come funziona solitamente un combattimento di Luffy? Arriva là, le prende fortissimo, poi si deve riprendere e gliele deve dare, ok?
Sì.
La prima volta che combatte Luffy contro Arlong, diciamo il primo scontro, Luffy perde e viene buttato, diciamo, in questa sorta di piscina collegata al mare all'interno di Arlong Park.
Sì.
Quindi quella scena della sconfitta di Brabber, di Luffy, che era all'inizio a Arlong Park, quindi più avanti nella storia, è stata anticipata e messa lì, dove lui viene sconfitto e buttato in acqua.
Sì.
Quindi hanno, diciamo, accorpato questa scena, l'hanno ristretta e l'hanno inserita lì.
Sì.
Levando però un po' di ciccia forse dal combattimento contro di lui.
E secondo me, cioè, questa cosa a me ha abbastanza deluso, perché uno, hanno tolto il polpo, lo spadaccino a sei braccia. Sì, che lui diventerà molto importante nell'anime molte saghe più avanti, ma vabbè.
Vabbè, semplicemente non dovrà dare le sue scuse più avanti.
Sì, bello, ma aveva aggiunto comunque qualcosa di bello. Ma poi io aspettavo, avevo voluto vedere la parte in cui il karateka uomo pesce avrebbe preso Sanji e aveva fatto fare su e giù dalla piscina. Magari qualche volta in meno, però sarebbe stato figo. Sarebbe stato figo, cacchio.
Combattimento contro Arlong mi ha parecchio, parecchio deluso. Troppo sbrigativo, troppo veloce.
Speciali erano così beceri che...
Questo, diciamo, forse è una delle grandi pecche di questa serie, che nonostante la grande spesa, comunque ancora gli effetti speciali hanno bisogno di essere migliorati.
Di miglioramento, sì.
Perché in alcune scene vanno bene, in altri no. In altri no.
A me è piaciuto come ho usato la scena, la CGI per Buggy. Per Luffy ogni tanto un po' meno.
Ma anche in Buggy alcune sembrano un po' artefatte, però alcune sono anche veramente difficili, perché, parliamoci chiaro, è una testa che parla a mezz'aria, appoggiata su un tavolo, appoggiata su un sacco, può capitare che ti sembri fuori dal mondo. Effettivamente lo è, stai parlando con una fottuta testa che vola.
Sì.
Cosa c'è di più fuori dal mondo di quello?
La cosa più fuori dal mondo, è, per quello che mi riguarda, è che hanno cercato in alcuni casi, tipo l'esempio più grande che mi viene in mente, è alla fine del combattimento con Kuro, Luffy fa delle facce assurde. Quando gli piglia le mani, fa questa faccia che in un manga o un anime funziona perfettamente, ma in live action non funziona per niente. E non funziona per niente neanche il fatto di urlare gli attacchi. Doveva esserci, sono assolutamente d'accordo su questa cosa, ma è cringe. Sapendo due che si menano in live action e quello urla gam gam pisto, io no.
Lo so, anche a me alcuni urli, alcuni colpi sono sembrati un po' troppo fuori, però alla
però
fine
ci hanno fatto il meme alla fine, quindi in realtà è una cosa voluta.
Sì, perché lui ti dice, cioè, non puoi non gridare l'attacco.
Eh sì, appunto, esatto. Non puoi. Però guardate la
non
scena
puoi
in cui
non.
Non puoi non guidare, non guidare da così. Rifate la prova. Guardate la scena in cui Luffy usa la Gam Gam Bell contro Kuro e ditemi che è bella, forza.
No, non è proprio bella. Per esempio, guarda, quando rispedisce indietro la palla di cannone di Garp.
Sì.
Allora, lì non è bruttissimo l'effetto suo. Ma è buono quando si gonfia, no?
Sì.
Quando la palla di cannone colpisce l'albero, è una delle CGI più brutte che abbia mai visto in vita mia.
Non ci ho fatto molto caso in realtà, ma me la riguardo.
Ai livelli della cosa, come si chiama lì, la Asylum, là, come cavolo si chiama?
La Asylum?
A quei livelli, cioè proprio vedi tipo la nuvoletta viola con quest'albero che scende male, dici ma cosa ho appena visto? Questa è la scena più cringe di tutta la serie per me.
Poi me la rivedo.
Miki diceva, si sono presi anche lo spazio per aggiungere della narrazione, di scrivere della narrazione, penso si riferisse alle parti della Marina anche.
Tutti i momenti dedicati a Kobe.
Tutti i momenti dedicati a Garp, Cody, Kobe, il figlio di Morgan.
Allora, in realtà, come si chiama quello?
Non lo dimentico anche io spesso. Allora, in realtà quelle scene non sono prese dal nulla.
Uh-huh.
Almeno non tutte. La maggior parte di quelle scene sono prese da l'inizio dei capitoli. All'inizio di ogni capitolo di One Piece viene presentata una scena con una tavola di quello che stanno facendo altri personaggi nel mondo o che hanno fatto.
Come Buggy, che si vedeva quando era ridotto a un tappetto di sole, mani e piedi e testa.
Esatto. In molte di queste c'erano le avventure di Kobe e dell'amico suo. Mm-hmm. Si vedevano appunto che arrivava Garp alla base della Marina, se li prendeva, li iniziava a addestrare, li faceva fare i nodi, li inizia a allenare, quindi tutte quelle scene in realtà sono una trasposizione narrativa di quelle tavole lì.
Ah.
Però hanno anche un po' anticipato l'inseguimento da parte di Garp nei confronti di Luffy, perché poi in realtà l'incontro che loro hanno, questa discussione faccia a faccia, ce l'hanno, mi pare, se non post Alabasta, addirittura post Water 7.
Ok.
Hanno effettivamente questa discussione tra di loro, ma molto più avanti. Eh sì, mi sa post Water, forse post Alabasta. E mi è mancato tanto anche. Allora, è molto bella perché ti fanno vedere effettivamente da subito cos'è la Marina. Quindi la Marina, lato buono e lato cattivo. Quindi il discorso non esiste una fazione buona e una fazione cattiva, esistono uomini buoni e uomini cattivi, e questi possono essere sia nella Marina che nei pirati. Questo è un concetto che in One Piece non viene detto esplicitamente, ma lo estrapoli tu da tutti i dialoghi e da tutti gli eventi. Qua è reso un po' più chiaro.
Oddio, nel manga e nell'anime si vedevano all'inizio Morgan e all'inizio Shanks, gli dicevano lui è un capitano della Marina, l'altro è un capitano pirata, quindi però, bene o male ce l'hai già davanti.
Sì, però non c'è un personaggio che viene e ti dice esistono uomini cattivi e uomini buoni, esistono, quindi nella Marina ci sono uomini buoni e uomini cattivi, tra i pirati ci sono uomini buoni e cattivi, non c'è nessuno che ti dice questa frase. Okay. Tu lo estrapoli vedendo i personaggi, vedendo Garp, vedendo Kobe, vedendo anche lo stesso Smoker è uno di quelli buoni.
Sì.
E lo vedremo perché è così.
Ricordo quando fa cadere il gelato a una bambina e lui lo ripaga.
Allora, Morgan, io potrei sbagliarmi, ma Morgan non era così. Nel fumetto, se non sbaglio, ma era una cosa proprio, una di quelle cose che proprio dovevi scavare e leggere bene una battuta per capirla bene. In realtà, se non questo potrei sbagliarmi, magari è un ricordo sbagliato, viene ipnotizzato da Django, l'ufficiale di Kuro, quello che ipnotizzava.
Non ho idea di chi stai parlando.
Durante un saga di Usopp, tra i membri dei pirati di Kuro c'è un elemento molto importante che è Django, che è quello che diciamo fa da contatto tra la ciurma che si trova sulla nave e Kuro, che ha come potere quello di ipnotizzare le persone. In un precedente incontro sembrerebbe che Django abbia ipnotizzato Morgan facendolo diventare in quel modo, cioè che si sente il più grande, il più importante, quindi ha praticamente ipnotizzato il mascellone facendolo sembrare quasi come se fosse un cattivo. Lui in realtà non era così cattivo in teoria. Il mascellone, sì, mi è venuto proprio in mente il ferro di Morgan.
D'ora in poi è mascellone.
Che è comunque una cosa carina, perché ti mette quelle piccole cose loro, alla fine della storia non serve a niente, ai fini della serie TV serve proprio a zero, perché di queste cose neanche se ne parla. Però in realtà nella serie ha più senso che lui sia proprio uno stronzo, proprio per farti capire questo concetto che ci sono buoni e cattivi sia nella Marina che tra i pirati. E comunque il senso era questo, cioè nella serie TV questa cosa viene già subito chiarita e messa davanti come problema. Altra cosa, l'ultima e poi non vi tormento più, è il discorso di Arlong e della schiavitù.
Mm-hmm.
Qua c'è un grande cambiamento positivo che appunto che porterà dei cambiamenti in futuro obbligatori quando arriveremo all'isola degli uomini pesce e del rapporto con Jinbe e anche con Aci in questo caso, visto che non c'era praticamente uno dei motivi per cui loro sono molto sono incazzati con gli umani è perché un tempo la razza degli uomini pesce era una razza schiavizzata. Uh-huh. In realtà nel fumetto lo è tuttora, sia gli uomini pesce che le sirene vengono praticamente trasformati come schiavi. Praticamente sono, cioè, proprio una questione razzista nei confronti degli uomini pesce. Cioè, sono visti male, sono visti come quelli brutti, quelli da evitare, hanno la pelle strana, puzzano, cioè... Sentite dei riferimenti alla nostra storia, no? Ci sono.
Posso dire che il pesce puzza.
No, vabbè, nel senso che dico con la storia del mondo nostra. Ci sono dei chiari riferimenti a quello che ha voluto fare con gli uomini pesce. D'altra parte, Arlong nel suo discorso nella serie TV di Netflix è molto chiaro su questo concetto ed è perché lui ce l'ha a morte con gli umani, perché gli hanno sempre proprio lo prende lui questo argomento della schiavitù e lui se ne rivale col discorso dicendo noi siamo molto più forti, siamo molto meglio di voi umani, cioè siamo 10 volte più forti di un umano normale, perché noi dovremmo stare sotto di voi, e tratta gli umani come gli umani trattano o trattavano gli uomini pesce.
Mm-hmm.
Quindi come esseri inferiori. Nel fumetto questa cosa non viene descritta in questo modo, col discorso della schiavitù viene soltanto presa soltanto dal punto di vista molto radicato di Arlong, che vuole dominare, e manca la parte appunto della motivazione del mm-hmm. perché sta facendo questo. Altra cosa importante, lui qua si discosta dai pirati del sole, quindi da Jinbei, nominandolo come un cretino non lo dice, ma come qualcuno che non ha preso la loro causa e sta facendo amicizia con gli umani. Nel fumetto in teoria lui è una parte della flotta di Jinbei.
Mm-hmm.
Ma questa poi è una differenza che porterà più avanti. Questa è una cosa che a me è piaciuta, è una cosa che ti fa capire che loro stanno scrivendo questa serie con la consapevolezza di quello che succede nel futuro, cioè non hanno preso il fumetto e detto no, noi dobbiamo raccontare questo arco, e lo stanno raccontando loro. Si sono letto, qualcuno si sarà letto tutto, lo sceneggiatore, non so chi, e ha detto guarda che queste cose in futuro saranno così, quindi iniziamo a dargli un senso da adesso.
Che è una cosa fantastica, sì,
è un bel metodo per approcciarsi a una serie molto lunga come quella di One Piece, perché ti fa capire che c'è un vero interesse sulla serie, un vero interesse sul mandarla avanti con senso, un grande interesse nel dare un prodotto che ai fan possa piacere, un prodotto che sono convinto che migliorerà nel futuro, perché comunque ha avuto un riscontro piuttosto positivo di impatto nei confronti del pubblico.
Mm-hmm.
E vabbè, e ci dicono fin da adesso che più o meno, guarda, così a occhi e croce ti posso dire che ci saranno una, due, tre, quattro, cinque, sei stagioni per arrivare a, diciamo, allo skip temporale. 6-7 stagioni per arrivare allo skip temporale.
Da 8 puntate
ottimista, dai.
Ma scusa,
io pensavo almeno 20 stagioni, ma
ha fatto un conto allora.
Tutto.
Sto scherzando, ok.
No, a parte gli scherzi. Allora, East Blue negli East Blue ci hanno già fatto 8 puntate per fare, diciamo, le prime 8 saghe
più o meno. Sì.
Ok, ci sono quante? Meno di 30 saghe in One Piece? Anche che fossero 30, no? Secondo me non più di 5-6 stagioni non sono. Perché? Allora, saga di East Blue l'hanno già fatta tutta. Probabilmente la parte di Logtown, cioè la città natale di Gold Roger, quella del patibolo, la inseriranno come introduzione alla seconda stagione per fare una sorta di comparazione con l'inizio della prima stagione. Quindi prima stagione inizia con Gold Roger nel patibolo, seconda stagione inizia con Monkey di Luffy nel patibolo, è come siamo arrivati a questo.
Sì, un throwback a quel momento, sì.
Secondo me, io ve lo dico qua, lo firmiamo, la seconda stagione inizia con Luffy nel patibolo, con Buggy che lo vuole giustiziare con la spada tale e quale alla scena di Gold Roger, e poi un come siamo arrivati fino a questo cazzo di momento.
E così, figlioli, e come ho incontrato vostra madre.
Esatto.
Ok. Quindi se succederà, vuol dire che quelli di Netflix ascoltano questo podcast e ti hanno rubato l'idea.
No, quelli se funzionerà è perché hanno avuto la stessa fottuta mia idea geniale, che secondo me è la cosa più bella da fare.
Guarda, io preferisco ciò che ho detto io, poi tu...
E poi c'è la saga di Alabasta. Mm-hmm. È lì, su Alabasta ce n'è di cose che puoi tagliare all'infinito.
Ma spero tanto, perché a me Alabasta ha sempre annoiato tantissimo.
Tutta la parte della Baroque Wars la puoi fare in 2 puntate, forse in 3 al massimo. E tutte le altre le fai alla...
2 secondo me vanno bene.
Dopo Alabasta c'è la saga di Skypea.
Che non mi piace, mi dispiace.
Ma quella c'è, l'isola del cielo. E alcuni addirittura, alcuni dicono che la saga di Skypea sarebbe pure saltabile. Secondo me no. Assolutamente
non sono d'accordo, infatti.
Però perché molti la percepiscono come un filler.
Perché?
Perché allo stato attuale, meglio non allo stato attuale, allo stato di un po' di tempo fa, non c'erano ancora elementi utilizzati da quella saga, se non l'utilizzo dei cosi da parte di Aesop,
ma guarda, delle armi. Dubito la taglieranno, perché mentre Zoro era in convalescenza, Nami gli narra la storia dell'esploratore, quindi l'hanno nominata. Non può
essere anche un escamotage per mettere una referenza a quella cosa e poi felicemente abbandonarla.
Potrebbero decidere di lasciare la storia dell'isola di Giaia come racconto, che effettivamente è un racconto e non è una realtà, e poi raccontare direttamente l'isola nel cielo. Secondo me non ha molto senso, però andrebbe ripresa quella cosa, secondo me. È molto carino che però l'abbiano già iniziato a inserire. Ah, è un'altra... Grazie, Michi, mi hai ricordato un'altra cosa. Altra cosa bellissima, del motivo per cui si vede che stanno facendo le cose con senso. All'inizio, penso ci avete fatto caso, alcuni no in realtà, si sente come sottofondo la canzone Liquore di Beans.
Sì, sì, cacchio, me l'ho dimenticato, l'ho adorata quella cosa.
Questa cosa non solo è bellissima, ma è anche vera. Nel senso che quando siamo a Thriller Bark,
la migliore saga di sempre,
dopo quella che mi piace meno,
no.
alla fine di Thriller Bark, quando gli chiedono a Brooke canta qualcosa, lui intona appunto il liquore di Beans. E c'è proprio questo dialogo che Luffy racconta, che effettivamente lui si ricorda che quando era ragazzo quando era piccolo la sentiva spesso cantare dai pirati di Shanks. E quindi questa cosa che loro l'abbiano inserita, e secondo me l'hanno inserita perché io spero per questo motivo e non perché dici è la canzone famosa di One Piece quindi la mettiamo là. È una delle canzoni famose di One Piece, la mettiamo là. Però ha molto senso, perché nel fumetto effettivamente ti dicono che i pirati di Shanks la cantavano in presenza di Luffy e quindi lui la conosca per questo motivo. Quindi questa cosa è molto figa. E poi, scusa, dicevo, Skypea, Water 7, Enies Lobby.
Sì, ragazzi, ma mi state skippando la cosa più importante. Onestamente, appena ve lo dirò, come minimo, chiuderete la registrazione. Vi siete scordati del membro più importante della ciurma, Cotton Candy Chopper.
Se c'hai ragione.
Vabbè, ma Cotton Candy Chopper è nella saga di Alabasta.
Ma Cotton Candy Chopper.
Ma è nell'arco di Alabasta.
Cotton Candy Chopper.
Allora, il Chopper è uno dei grandi sé di questa serie. Vai, Michi, voglio sentire cosa ne pensi di Chopper e cosa ti aspetti,
Mi aspetto una CGI alla Detective Pikachu e spero che lo facciano.
Sarebbe figo.
Non mi potete evitare la saga dell'isola di Chopper, del dottore... È stato molto bello.
No, quella la devono fare. Come l'hanno fatta per tutti, la faranno per
perché
lui.
Sì, Alabasta, ma prima di Alabasta, Chopper.
Aspetta, che nemico c'era da Chopper? Quello che mangia tutto?
Un nemico molto inutile, però...
Non lo puoi levare neanche quello.
Sì.
Non lo puoi levare. Quindi
non lo so se faranno esattamente come avete previsto, però... Guarda. Diciamo, evitato questo step... Le previsioni sembrano alquanto veritiere e accurate.
Se voi non avete letto mai, non ci avete mai fatto caso a queste cose all'inizio capitolo, ti raccontano tutto quello che ha fatto Wapol dopo.
È vero.
Lo sai cosa ha fatto Wapol dopo, Vince?
Che cosa ha fatto?
Allora, prima è andato a destra a manca praticamente facendosi bistrattare un po' da gente random, mm-hmm. e poi ha scoperto che col suo potere lo poteva sfruttare per diventare ricco.
Cioè andando a vincere tutte le sfide di...
No, ha aperto una fabbrica di giocattoli, è diventato ricchissimo, ha sposato una donna importante ed è diventato il re di un altro paese.
Non capisco il nesso tra potere mangiare tutto uguale fabbrica di giocattoli.
Perché lui può mangiare le cose e rielaborarle.
Ah, ok.
Quindi lui può mangiare, per esempio, della plastica e dargli una e tirarla fuori con una forma.
Ah, tipo quelle che riescono a fare il nodo ai cosi delle ciliegie con la lingua.
E cose del genere. Quello lì lui crea giocattoli. E quindi ha creato un impero di giocattoli. È diventato straricco e è diventato il re di un altro paese.
Quindi concorrenza a Dressrosa, ok, ho capito.
Quindi, non solo a voce concorrenza a Dressrosa, ma di fatto, questo è un mega spoiler, non ve lo dirò, vabbè. Comunque diventa una delle persone importanti nel mondo, diciamo, alla pari di Bibi, alla pari di altri re. Cioè è un altro re lui, fondamentalmente.
Ok.
Uopol,
sì.
In ogni caso, se lo mettono, io mi aspetto una CGI peggiore di quella che abbiamo visto ora.
Io vi dicevo proprio questo, il grande sé su Chopper è proprio quello.
Avranno delle animazioni degne di Detective Pikachu?
Con l'attuale livello di computer graphic, il dubbio di come verrà fuori Chopper è grande.
Io no, non voglio dire nulla, ma la battuta e il burn l'ho fatto, però non possiamo fare spoiler ad Alberto.
Se non glielo facciamo lo spoiler, perché sappiate che quando Michele ha fatto quella battuta Alberto era andato al bagno, non lo so.
Ah, e se non c'era perché poi me la vado a vedere, allora me vado a riascoltare il...
Esatto.
Quindi comunque, speriamo bene per Tony Chopper, e mi raccomando,
Antonio
però è importante, Oda ci tiene, il nome è Tony ha scritto attaccato
Antonio.
Anche se per gli amici Cotton Candy Popper. Come giudizio finale, questa serie è partita malissimo come aspettative, ma si è ripresa con l'impegno che hanno messo nell'eseguire tutto. I combattimenti sono totalmente da rivedere, ma proprio tanto. La saga di Nami probabilmente è l'anello debole per gli eccessivi tagli che hanno fatto, secondo me.
Bellissimo.
Rendono molto meno emotiva rispetto alle altre, che incapsulavano un pochino meglio.
Mi hanno tolto il dettaglio della girandola sul tizio. Sono
rimasto
malissimo.
La girandola sul tizio. Io non ce la faccio.
Cioè, è la
serie di merda, più... basta.
No, una delle cose più belle della saga di Nami è quando tu vedi questo cretino con la... Scusate, non si può dire cretino, è una parola forte. Vedi questa persona del dubbio gusto nel vestirsi con una girandola in testa.
E non hanno dato nemmeno la motivazione per cui si è messo questa girandola, perché in realtà faceva paura alla gente.
Ed è bellissima la motivazione. La motivazione è, che poi è un'altra cosa importante che manca in questa cavolo di saga di Nami, è... che Nami aveva smesso di sorridere quando succede tutta la cosa della madre che muore, della madre adottiva che muore, di lei che si unisce con i pirati, lei smette di sorridere, non sorride più di gusto, e lui mette la girandola perché si ricorda che era una cosa che a Nami faceva sorridere, e quindi voleva che lei, quando lo vedesse, sorridesse, che fosse felice dopo la morte della madre. E questa cosa è bellissima. È uno dei motivi per cui Luffy e gli altri capiscono che effettivamente Nami vuole stare con loro. Che quando gli dicono questa cosa di Nami che ha smesso di sorridere, Luffy gli risponde: ma Nami con noi rideva, sorrideva ed era felice. Questa cosa mi è mancata tantissimo.
E niente, quindi se non mettono più girandole nella prossima stagione, è bocciata a priori.
No, ormai è smesso di aver senso la cosa della girandola, cioè non ha... era importante lì, punto. Invece l'hanno associata più alla madre qui, il discorso della girandola. In conclusione la penso come Miki, è una serie che ha bisogno di alcune migliorie, ma di base è stata molto soddisfacente.
Queste sono le nostre impressioni, i nostri giudizi su una serie che tutto sommato ci è piaciuta, nonostante le prime impressioni e i dubbi che potevamo avere. Spero che anche voi abbiate apprezzato la serie, o anche no, perché è legittimo anche il contrario. Ci vediamo la prossima volta.
Alla prossima.
Ma davvero?
Zatte moto. Forgotten Stories, prima di solito.
Ciao.
Ciao.